l'anno passato di quel tipo. E allora la prossima intervista, uno di voi, uno sulla scrivania, c'era un po' che si ricorda di domani mandare qualcun altro, da cui il famoso principio di conservazione del passato. E quindi mi dispiace, solo che ancora una volta fare un po' di insegnamento è che non bisogna mai cercare di fare il meglio in modo disinteressato, perché in questo modo si è addirittura puniti che si dà fastidio a qualcuno.
Ma poi scusa, la cosa pesante è che il prossimo anno o fra due anni quelli che frequentano avranno l'obiettivo di interessarsi in quello della scienza, avranno ancora una volta un anno di meno.
Sempre che quanto ho capito invece questo corpo si è mantenuto tutto il corpo che ho già preparato.
E non è stato un altro. No, vedere se però continua con questo stanno.
No, perché non sarà un ingegnere, non sarà un matematico.
Quello che mi dice io sono.
Sarà, che di più non ti faccio dire, un uomo di qualcuno. O meglio, sarà un uomo di qualcuno. Pensate, che tutto è nato ed è una bella vita. Sapete che c'è sempre il gran veleno che fa per chi prende? Tutto è nato dal fatto che qualcuno ha saputo che queste aule, queste ore sono molto frequentate. E io dicevo, bene, allora sarà la conferma che queste cose adesso mi interesse. Quindi, il mio sogno, adesso lo posso dire visto che non ci sarà, erano 60 ore di storia della scienza il prossimo anno, a partire però dalla fisica matematica che avevamo, non per gli allievi, che avevamo fatto. Quindi sapevamo cos'era il differenziale, esatto, dovevamo vedere come luci facendo un solito, la storia di Newton, a caso non lo possiamo niente, in qualche modo il giorno si è svegliato. Una zampata sola.
Ma poi c'è, no, quando c'è il corso di storia della
fisica?
No, fisica.
Sì, io tengo dei corsi su Maxwell a fisica.
Sì.
Non c'è, non c'è la fisica.
Non c'è per l'ambiente umano che non si trova.
Non c'è. Io se dovessi insegnare
un caso spazzato, perché ho fatto un libro sulla relatività.
Sì.
Ma i rapporti stessi sono diversi.
A parte il fatto che a quel punto devo dire che finisco gli ingegneri, nel senso che io studio le corse di maggio e a un certo punto però non le lascio più la carta, la 15, no, la 15, no, 15. A questo punto io continuerò la mia attività a Siena al dottorato di ricerca in filosofia, dove farò i corsi di questo tipo a Siena. La c'è il panforte, quindi non mi ritorno. Però dico, ma porca puttana, ma sempre così, cazzo. E io mi sono stancato di fare un male come questa mattina, mi sento stanco. Ma di una stanchezza. Ieri pomeriggio sono andato nell'ufficio del mio collega. La settimana scorsa mi hanno dato il mio nuovo ufficio, no? Con tutte le chiavi in doppio. Io ho tenuto una chiave per me e il doppio che ho dato al mio dottorato, dicendogli, siccome io perderò le mie, per fortuna ci sei tu, era un modo per non fargli pesare la situazione. Se non c'è amore, se non c'è abbattimento delle gerarchie, ma siamo una banda di parole, ma proprio di più parole a fondo perduto, perché se c'è un posto dove ci deve essere la modestia, ma non quella finta, appiccicosa, quella vera, le cose di cui ci stiamo occupando non ci fanno sentire cazzuti, ci fanno sentire un petto di lupo. Cioè ogni volta che uno fa 5 minuti in più di differenziale, di gradiente o di potenziale vettore, dice minchia, ma e invece Newton è morto, Maxwell è morto, e io in 30 anni mi sento molto bene. Ma come cazzo si fa? Io in un mondo così, io vi dico la verità, avrei la sensazione e la tentazione di mollare tutto, vendere casa mia e andare a abitare in cima a una sommità, a un colle, in Umbria con due cani, fa essere Cooper e non fanno vedere più perché non è possibile. E invece ragazzi, è andata così, perché il mio godimento nasce da scrivermi le mie cose, no? Ma non c'è l'effetto papagogia, non c'è quella messa, insomma, è quel culo e camicia che fa, è quello che ha. Ieri parlavamo dello spazio fisico, dello spazio geometrico, dello spazio che non si sa se è fisico o se è geometrico. Ma la lezione non sarà nel momento in cui io scrivo un motore, ma nel momento in cui davanti a una velocità, qui nessuno ha capito un cazzo, vogliamo ricominciare da zero? Vuoi aiutarmi non a capire la formula, ma a accettare l'idea? Vuoi cambiarmi la pelle e darmi la garanzia che con la pelle nuova io camminerò bene? Perché solo in questo caso la mia vecchiaia ha un significato produttivo, io ho vissuto per te. Non mi metto in competizione per dire a te tira meglio perché sei giovane, ma io con questo ho esperienza. Non me ne frega niente. E non voglio più di combattere con questa gente. Mi sono tutti coglioni. Facciamo vedere. Non è possibile. Allora ho deciso che oggi faccio l'orazione per contatto. Poi, a questo punto, per verificare che abbiamo capito e metabolizzato bene le cose che abbiamo fatto, dalla prossima volta, e farò in questo fine settimana del 1° maggio un lavoro da 24 ore al giorno, voglio preparare un PowerPoint fiume con il quale stupirvi e amarvi, no, per amarvi non voglio essere invasivo, c'è perché, e partiamo dall'esperienza di Enrico e Serignano, realista scienza, facciamo tutta la meccanica razionale con tutte le soluzioni aggiunte, le animazioni, passiamo per l'azione a distanza e dopodiché io faccio le lezioni su marcio e vi prometto che con un bombetto e un amperometro sarò in grado di costruirvi l'equazione di marcio. Poi permettetemi, perché io a questo punto ho solo 2 settimane, dopodiché sparirò, permettetemi una lezione sola sulla transizione dalla scienza alla tecnologia. Era uno dei miei sogni stimolati in questo senso. Non basta scrivere di scienza, bisogna anche capire come questa scienza si traduce in qualche cosa, perché come vi ho detto tempo fa, non ricorderete più e quindi è arrivato il momento di ripeterlo. Il grande tradimento della storia è quello dei tedeschi che hanno dato l'era degli angeli, perché il paradiso non si va col volo delle ali, ma con il lavoro delle mani. Bene. E questa funzione di quest'anno non è la propria varata, ma è la propria e la proprietà commutativa in questo caso non c'è. Ah, è quella di non è una varata. Quindi, di Tony Bennett non si avviene mai, anche perché dovendo ricominciare a pensare queste cose, a pensare in questo, io per esempio avevo in mente la relatività e parlavo con Renato, permettetemi in questo momento di depressione di chiamarlo a Renato, no? Per far vedere che sono nel bel numero ma per non scriverlo, e non potevo certamente farvi la relatività con i tensori e tutto quanto perché non avreste capito niente. E allora mi sono procurato anche dei librettini divulgativi, per cui sabato pomeriggio eravamo nel mio studio e li consultavamo per capire, ma ti segno, facciamo questo, facciamo quello. Finito.
Anche per quello ho parlato nel prossimo semestre precedente. Ti ricordi, avevo accettato di leggere la relatività con le quattro operazioni,
sì.
questo tipo.
Ma niente, finisce tutto qua. Allora ci prendiamo la lezione di ieri. Scusatemi, ma questo sfogo dovevo. Allora, riassumiamo un attimino velocemente i concetti dominanti che abbiamo introdotto ieri, quindi mi dite se il compito torna, eh? Allora, Ieri abbiamo preso il discorso dell'azione a distanza e l'abbiamo nuovamente richiamato. Quali erano i punti salienti? I punti salienti erano il fatto che la forza era posizionale, quindi la funzione del punto, del raggio, chiamatelo come volete. Poi abbiamo sottolineato il fatto che lo spazio era geometrico, non interveniva quindi nessuna proprietà dinamica, quindi elastica o inerzia dello spazio. E poi avevamo sottolineato due cose fondamentali, ragazzi. La prima, che i due osservatori sono remoti, il che vuol dire che comunque non sono coincidenti nello stesso punto. E la seconda, che oltre ad essere remoti, usano la stessa variabile tempo. E poi abbiamo sottolineato che la relazione è di tipo integrale, e perché l'integrale sia la quinta essenza delle funzioni continue e derivabili, quando intendiamo integrale intendiamo particellare, nel senso che io prendo due particelle, studio l'interazione generale, poi non faccio altro che cambiare le coppie di particelle e integrare nei due domini di integrazione. Abbiamo visto che questo approccio newtoniano emerge dall'esperienza positiva, incontrovertibile, innegabile, e quindi che, pur con tutte le riserve, vorrei dire anche emotive, deve essere accettato e viene accettato. Viene accettato perché ogni volta che si applicano quelle formule si ottengono risultati che l'evidenza sperimentale conferma. Viene accettato perché grazie al concetto di velocità regolare, che noi vedremo nel PowerPoint in una forma che sarà di costruttivo, di convaglio, viene accettato perché finalmente le leggi di Kepler non sono più un dato puramente descrittivo, ma io le posso prevedere con i conti. Nello stesso tempo però le leggi newtoniane vengono viste anche come metafisiche, perché il quesito che ci si pone è: premesso che noi siamo descrittivi e non esplicativi, non riusciamo a capire qual è il meccanismo che c'è sotto della gravità, citando Einstein, facendo diventare lo spazio gravitazionale non più geometrico ma fisico, su quattro dimensioni, potrà far vedere che cosa succede, potrà far vedere che una massa che forma lo spazio-tempo creando quasi una cuneta, e all'interno di questa, secondo una geodetica, l'altra massa precipita, le masse non si attraggono, cazzo, la legge gravitazionale è un effetto scaricone in uno spazio a quattro dimensioni, uno fa cadere dentro l'altro, d'accordo? E si dice il meccanismo non si capisce qual è, e quindi dobbiamo accontentarci del descrittivo. E poi è metafisico ammettere che ci possa essere un fenomeno nello spazio vuoto, o è metafisico pensare che lo spazio vuoto sia veramente vuoto e non sia invece altro? Ma guardate che, vedete che oggi non ne parliamo, quindi dovrebbe essere ormai chiaro, no? Guardate che non è vero che questi fenomeni vengono studiati da Newton e non c'è prima dietro una memoria storica. Prima c'è Cartesio, che ha fatto le cose alla grande e ha creato delle aspettative che erano completamente diverse. Perché, ricordiamo, se no Cartesio dice no, gli oggetti sono immersi in un blob, in una Nutella, ne scompinferate uno, questo vi crea dei vortici e questi vortici arrivano dall'altra parte. Forse il professor Pettorello, con le forze che ha voluto fare di successo, organizzerà un convegno generico, giusto per non invitare alcune persone. Il convegno non si organizza mai per invitare qualcuno, ma per specializzare e invitare altri. Questo è il mondo dell'università, è un mondo dove si fa la caccia alla volpe, la volpe non c'è e in ogni caso la volpe non frega un cazzo da solo.
La volpe non c'è.
E ovviamente il tutto è popolato, cominciare a stare da nani sui tranni. Vedremo perché l'elettromagnetismo nasce e si afferma grazie al fatto che non viene gestito dal mondo dell'università. E così l'elettrotecnica nasce tutta la generale elettrica. Niente è fatto all'università. Come si fa? L'università è come la tonica dei coroni. fede vince sul passato, promette qualcosa per il futuro, ma sul presente non dà nessuna indicazione. Allora, io devo guardare sempre tutto in banca perché sono timido. Allora, Cartesio aveva vista giusta, lui dice no, non passo per questo protagonista, si credono di più di uno e questo si propaga. Parate che dovete insistere concettualmente non sul formalismo, che pure è importante, trovate sul quadernuccio, dovete insistere sulla consapevolezza delle due diverse visioni del mondo. Il mondo è fatto di oggetti e di blob, di Nutella. O voi vi soffermate sugli oggetti, e allora il blob non ha nessun ruolo, ma gli oggetti sono distinti, oppure voi vi soffermate sullo spazio nel quale gli oggetti sono immersi, e allora in questo caso il protagonista del fenomeno è l'insieme di proprietà dello spazio. E gli oggetti diventano delle lacune. Guardate ragazzi che una carica elettrica viene vista in teoria dell'elettromagnetismo non come un oggetto tridimensionale, ma come una piccola, infinitamente piccola pellicola sulla quale si distribuisce la carica, con dentro un qualche cosa che non c'è, perché agli effetti della teoria elettromagnetica quello che c'è dentro non ha nessuna importanza, perché voi date le condizioni al contorno solo su quella pellicola, e quella pellicola che cos'è? Una bolla di vuoto in un blob. Capite? Una bolla di vuoto in un blob. Quindi capite la differenza tra ragionare sulle masse gravitazionali oppure sull'idea che la Terra è semplicemente una pellicola in uno spazio fisico che si piega e che fa cadere dentro, come un gioco del biliardo, l'altra massa. Chiaro? Noi potremmo fare la teoria marxiana, a questo punto non faremo quella istantanea, purtroppo, ed è gravissimo, perché fare la prima e non fare la seconda sia di voi. È una grande cazzata, anzi, devo dire di più, è meglio non fare neanche la prima, perché come si dice, la tigre quando sente la carne umana va abbattuta, perché non mangia più poi il resto. Dimmi.
Ma io ho capito il discorso del fatto che comunque è importante la perturbazione dello spazio che hanno i corpi e non tanto i corpi.
Certo.
Però, secondo me, questo cioè, ha comunque senso. Però va bene se io considero degli oggetti molto piccoli, tipo le cariche elettriche, cioè non me ne frega niente di quello che c'è dentro, ma supposto che sono importanti le onde elettromagnetiche che producono. Però se il mio oggetto occupa uno spazio fisico, in questo, cioè, come diventa il discorso? Perché comunque c'è dello spazio che è occupato dall'oggetto, che non è trascurabile.
Ci pensavo stanotte che sarebbe stata fatta questa condizione, di ipotizzare che ce la potesse fare. Allora, vediamo. Facciamo un esempio. Il bello di proporre queste cose è amarle così tanto da riuscire a tradurle in esempi. E gli esempi devono essere presi dalla natura. È come se noi andassimo in un bosco incantato per funghi e mentre parliamo prendiamo i funghi e tanto gli gnomi ci guardano. Per la sera diventeremo grandi, ma fra molto tempo. Allora, guarda. Io prendo questo cilindro metallico, voglio studiare il riscaldamento. Ti metto qui una candela. Poi voglio studiare quello che succede in questo piccolo spazio qua. Lo vedi che l'azione è a distanza, perché io prendo questo oggetto, che è una massa, chiamiamola così, termica, o questo oggetto, che è la massa che produce calore, e studio il fenomeno tra qui e qui. Il resto del mondo non me ne frega niente. Adesso, perché lo faccio? Perché la candela che mi brucia il cuore, io so dov'è. E quindi non posso io definirti questo raggio se non so dov'è la candela. Giusto? Allora, se le cose fossero sempre così, cioè se io sapessi sempre dov'è la candela, vado nel liscio, prego, l'alluce che mi sto ascoltando, tiro il raggio, vedo dove la fiamma della candela e poi faccio una legge newtoniana e vado con un luccio. Dovrò metterci dentro dei coefficienti che dipendono dalle unità di misura, ma quello è un gioco di pazienza. Adesso la candela è qua, io non so dove sia, però sento un calore che non finisce più, quindi la candela sta dov'è. E ho questo bastone, devo nuovamente studiare il riscaldamento. Non posso più usare la teoria di azione a distanza. Da un lato perché non posso dire che questo tempo qui e questo tempo qui è lo stesso. E dall'altro perché anche se lo potessi dire, non so dove cacchio è la candela. Quindi come faccio a risolvere il problema? Allora, mentre prima io facevo un'azione particellare, il mio alice, la fiamma della candela, integrava su tutto l'alluccione e integrava sull'intera candela, adesso questa regola salta. Era la regola privilegiata di Newton, andava in batteria perché lui conosceva tutto. Ti ricordo che la forma era questa, non c'era niente che lui non conosceva. Io che cosa devo fare adesso? Devo cambiare completamente la mia prospettiva, devo dire, io devo ricostruire una legge che mi consente di dire come se conosco la temperatura qui riesco a ricostruire la temperatura in un punto più vicino in un istante immediatamente successivo. Quindi io devo dire qual è la legge per cui se conosco la temperatura in questo punto sono in grado di ricostruire la temperatura in questo punto immediatamente vicino in questo istante immediatamente successivo. Vedi che la legge è diventata non più mediante ma mediante attraverso, perché se qui dentro c'è il parolo sicuramente la temperatura si sposterà in un certo modo, se qui dentro c'è l'ambrusco mi aspetto che sarà in modo diverso, giusto? Quindi diventa un'azione di contiguità e non più a distanza, non più solo mediante perché c'è il mezzo, ma anche attraverso. Quale cazzo di mezzo c'è lì dentro? Chiaro? A questo punto dov'è il problema? Che io scriverò un'equazione che mi consentirà di fissare la legge di trasferimento della temperatura da un punto al punto immediatamente successivo, va bene? Adesso, se io l'avessi già scritta, poi proveremo a scriverla perché la legge di oggi, la lezione di oggi, arriverei a una relazione di questo tipo. La legge di diffusione del calore. Non insisto sul fatto che la stessa legge del telegrafo e la legge con cui il telegrafo trasmette l'elettricità è la stessa legge con cui il nervo ottico trasmette un segnale acustico. Questa è una simmetria della natura sulle quali non si può non riflettere. Ma guarda qual è il punto: se io integro questa equazione ottengo una soluzione passo del tempo che dipende da alcune funzioni naturali. Però ogni funzione arbitraria che metto qui dentro, seno di x, y diviso logaritmo z, quello che vuoi tu, per ogni funzione arbitraria che metto qui dentro, io ho una legge definita che in ogni punto, in ogni istante, mi consente di trovare la temperatura. Va bene? Come faccio a trovare questa? Semplice. Io qui dentro posso trovare la legge come voglio, non ho nessuna condizione di vincolo. L'unico vincolo che ho è il tipo di materiale, però la soluzione che trovo per essere quella vera, se la calcolo qui e qui, deve darmi la temperatura che realmente lì c'è. Perché se io scrivo la legge che c'è qui dentro e poi trovo che con quella formula calcolo la temperatura qui è 15 gradi mentre col termometro vado a vedere 62 gradi, mi sono perso qualche cosa. Quindi cazzeggerò, ma questa l'andrò a determinare in modo tale che quando calcolo qui non trovo 62 gradi, ne trovo 7 e vengo al punto. Questa temperatura che c'è qui da chi dipende? Dalla candela che c'è qui che non so dov'è. Quindi tutto il mondo esterno io lo rappresento con una condizione al contorno che dipende esclusivamente dalla forma del mio tubo. Che qui ci sia un fiammifero, ci sia l'Etna o ci sia il sole che va arrosto, a te che ti frega? È remoto e quello che conta è il valore della temperatura qui, che dipende da una condizione al contorno che fissi tu in base al tipo di superficie. Quindi che sia una carichetta, che sia una caricona, che sia il cazzo che vuoi tu, tu non sai neanche dov'è, quindi non hai nessun problema. Ti prendi il termometro, te la misuri qui, poi che l'abbia prodotta Saturno o che l'abbia prodotto il tuo accendino, che ti sei dimenticata l'accendo in tasca, non cambia niente. Con quella vai a trovare questo, fine. E allora cosa succede? Che il vero protagonista è questo. E questa cosa remota è solo una lacuna. Questa si chiama teoria dei campi. Capisci che è quello che dice, ti do il qui in questo momento perché ci vuole una particolare attenzione, attività e impatto.
Grazie.
Grazie. Capite che quando Einstein dice che la teoria dei campi è la più grande rivoluzione del pensiero dell'Ottocento, dice qualcosa di profondo, vuol dire rappresentare l'intero universo attraverso i dati ottenuti da Dirichlet su una pellicola. Perché il problema diventa difficile dal punto di vista matematico, ragazzi? Guardate, se questa superficie è un piano, trovare il cursore normale è una cazzata. Faccio una derivata parziale e un attimo mi viene. Ma se la superficie è questa e non è un luogo geometrico, come faccio a esprimere qualcosa di analitico? Abbiamo detto che soltanto i luoghi geometrici si rappresentano in forma analitica. Non penserete che la natura sia così ordinata a dire questo è un luogo geometrico? No, allora lì non ci sono. Questo va come vuole, mettere le condizioni al contorno dentro diventa difficilissimo. Quindi, qual è il vero problema della fisica matematica? Tutti i fenomeni termici esistenti sono governati da questa equazione, nessuno è escluso. Come mai tutti i fenomeni termici che sono così tanti, così impensabili, possono essere governati tutti, senza eccezione, da una sola equazione? È semplice. Perché in tutto il cosmo la legge di trasmissione della temperatura da un punto sarà sempre lo stesso. A cambiare saranno le proprietà, a seconda che c'ho dentro il lambrusco o c'ho dentro il barolo, ma a fare le differenze chi sono? Le condizioni al contorno. Un fenomeno si potrà distinguere dall'altro perché qui c'è una condizione al contorno che è un piano, che è una cuspide, che è un paio di tette, che è quello che volete voi. Quindi al variare la condizione al contorno cambia la modalità con cui calcolo questa funzione, ma la legge rimane questa.
Quindi scusa, questa è la più aderente alla realtà della natura, giusto?
Assolutamente.
Allora cosa ne frega di studiare la precedente?
Perché quelle altre derivazioni a distanza, fin tanto che le posso usare, mi consentono delle algebrette che posso gestire anche con la calcolatrice.
Semplicità.
Sì, semplicità. Mentre quando io mi muovo qui devo usare tutte le tre dimensioni, quindi mi ci vuole un calcolatore potente. La nostra idea era quella di farvi vedere con gli elementi finiti anche l'integrazione delle equazioni di Maxwell e vedere i passi di. Chissà se è quello che mi sostituirà e farà queste cose, visto che non lo vuole accendere, quindi.
Questo modo di rapportarsi.
Sì,
questo modo di rapportarsi al fenomeno non è lo stesso, per esempio, la geologia usa per studiare le onde sismiche.
Calma, al tempo. La terra è uno spazio fisico, le onde sismiche sono onde.
Sì.
La geologia non fa altro che applicare l'equazione di Fourier a un fenomeno che piuttosto che essere termico è. Allora, infatti,
vi posso dire che io sono omologato, scusate, visto che mi buttano via come un servo.
Cioè, ti rendi conto del fatto che la sorgente non si conosce?
Ma non la devi conoscere. Dai. Quando tu sei seduto sulla tua tazza igienica, a un certo punto il sistema sguarata, le tue condizioni del contorno sono il pavimento. Tutto il mondo che c'è sotto non sai dov'è. Integri l'equazione nell'intorno dove sei tu. Poi le condizioni del contorno sul pavimento. La cosa straordinaria della fisica matematica è duplice. Dunque, poi la cosa essenziale è questa, ragazzi, guardate. La cosa essenziale è che la causa e l'effetto non sono più in condizioni distinte, ma sono calcolate nello stesso punto. Quindi se ho dei problemi di azione a distanza, me ne frega niente, perché tanto io controllo solo qui. E quello è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che io il mondo intero che non conosco lo rappresento con la condizione al contorno sulla mia finestra. Se io vado a calcolare il transitorio del riscaldamento di questa stanza, non mi vado a informare su tutte le fonti di calore che ci sono nell'universo. Scrivo la legge che mi dice come la temperatura da qui si sposta qui, e poi vado a trovare l'integrale generale in modo che la temperatura che calcolo io coincida con quella che c'è nella finestra che io misuro. Siccome quella che c'è nella finestra è l'effetto conclusivo di tutti i contributi termici del corpo, a me non me ne frega più una minchia del corpo. Metto una condizione a contorno e così il problema non si pone più. Allora è chiaro che la mia diventa una legge universale. A cambiare semplicemente la forma della finestra, ma la forma della finestra nell'equazione non c'è. Ecco perché l'equazione vale sempre. L'equazione dice tutto perché non dice niente. Perché chi fa la differenza non è l'equazione, ma la condizione a contorno. E la chiamata grande qual è? Che io 9 volte su 10 la condizione a contorno non la so scrivere in forma chiusa con una formula, perché questa finestra è un piano. Ma se io faccio una roba così, che cacchio di nuovo ci metto? E siccome io devo procurarmi il versore normale, ti voglio vedere a trovare il versore normale di qualche cosa che... Allora, fino a che non hai il calcolatore, non la puoi fare. Ecco perché volevo mostrarvi gli elementi finiti per integrare l'equazione di Maxwell e vedere passo dopo passo sullo schermo abbiamo programmato le linee di forza che pian pianino si spostano e tu dai una martellata sulla finestra e pian pianino vedi le rotture che si propagano. Via via che la finestra intera è uno spazio geometrico. Quando tu gli dai una martellata diventa uno spazio fisico. E allora gli elementi finiti, istante dopo istante, punto dopo punto, si diramano. E quindi con questo filmato vi facevamo vedere come stanno le cose.
Ogni volta che ci concentriamo sulla condizione del contorno, vuol dire forse che noi siamo spostati l'attenzione dall'oggetto in sé, alla relazione vicino agli oggetti, l'interazione.
Ma tu lo fai però mettendoci dentro il lambrusco e l'arau. Perché la relazione tra gli oggetti dipende da quanto tu ci metti in parola l'ambrusco o e questo è il fatto che se tu lo fai intuitivamente la relazione tra gli oggetti dipende dagli oggetti. Se lo fai fisicamente la relazione tra gli oggetti dipende non dagli oggetti ma dal blocco precedente. Perché se io ti dico che la mia carica dipende solo dalla carica nella superficie e non da quello che c'è dentro, io ti dico che quello è semplicemente una lacuna nel spazio, non è un altro spazio diverso. È semplicemente una bolla vuota di cui io do la condizione al contorno. Ragazzi, ci sono due condizioni che danno la memoria passata, quella del dominio del tempo, che si chiama condizione iniziale, tutto quello che c'era prima, quella della condizione al contorno che è tutto quello che si vuole. Il fuori è il prima, li metto in conto con dei numeri. Che posso misurare? Metto il termometro sulla finestra. Certo che se non li posso misurare, poi c'è... cazzo vuoi da me? Allora, il mondo che c'era prima e che c'è fuori, lo identifico con degli strumenti. E se non lo posso fare, Dio è complesso ma non è vivo, non può giocare all'arte della natura, dice Alberto, no? Poi per il resto io scrivo una relazione universale che mi dice il qui ora come si correva al qui dopo. Anticipo un attimino la legge di Faraday, giusto per farvi vedere.
quante cose stiamo prendendo. La legge dell'induzione magnetoelettrica
spinge su una, scende
l'altra, si lascia andare, lo so, il famoso toro che chiamava la lavagna si chiama Miyazu, va bene. Allora, guardate la legge, guardate la legge di Faraday, dopo noi la dimostreremo, ma guardate, confrontatela, ragazzi, confrontatela con quella di Newton, che anche se sono proprio, confrontatela nell'anatomia, va bene? Io, se dovessi essere onesto, questa relazione dovrei scrivere così. Con due tempi diversi, giusto? Ma non posso scriverla con due tempi diversi, perché se i tempi sono diversi, c'è un intervallo di tempo in cui questo non sa niente di questo, e quindi questa legge meccanica newtoniana non vederebbe al principio di azione e reazione. Non è che posso fare il furbino. Dice, ma in quel periodo non guardate, non c'ero, dicevo vivo e sognavo di non esserci. Quindi il tempo è lo stesso, giusto? Adesso guardiamo la legge di Faraday. Vedete che la causa del primo membro e l'effetto del secondo membro sono calcolati nello stesso punto e nello stesso istante? Lo capite, ragazzi, che qui i protagonisti sono gli oggetti? E qui il protagonista è tutta l'altra spazio. Gli oggetti contano così tanto poco che non compaiono neanche, e comunque il loro effetto viene calcolato nello stesso punto e nello stesso istante. Così non mettete in culo al mondo, perché da quel momento in poi voi non avete più la partizione dei due osservatori remoti che vi può mettere in crisi. Non sono due remoti, sono nello stesso punto, e vi va bene nello stesso punto, il tempo deve essere lo stesso, per quanto sia ritardato, lo stesso punto è uno di uno solo. Considerando la causa e l'effetto nello stesso punto, io il problema del ritardo non ce l'ho più.
I due versori.
Uno è il campo elettrico e l'altro è il campo magnetico, poi questo lo vedremo in seguito. Ma guardate una cosa, ragazzi.
Accettate dunque. Vediamo di trarre anche un'altra indicazione, che avete finito di scrivere. Questa è la legge di Faraday, ed è una cosa di una portata favolosa, perché se io a questo punto mi accorgo che passa col tempo, favolosa, io sono in grado di studiare il problema di un'altra, anche con la tensoriale. Che poi cosa vuol dire tensoriale? Guardate, cosa vuol dire tensoriale? Conosciamo, no, questa legge? Vuol dire che se io ho un'accelerazione così, la moltiplico per m, che è una forza diretta nello stesso modo, nello stesso verso. D'accordo? La natura non è necessariamente così. La natura è che se io applico una forza così, l'accelerazione va così. E allora vuol dire che questo non può essere uno scalare. E allora viene fuori con una reazione di questo tipo. Ogni forza, ogni componente della forza è una combinazione lineare delle tre componenti della scienza. Allora la forza di accelerazione sono diventate un modo diverso. La natura è tensoriale. Prendete un cristallo, il cristallo che sembra la cosa più omogenea possibile è anisotropo.
parola però possiamo più fare. Allora, guardate un attimino questa formula, ragazzi. Vi ricordate che noi calcolavamo il lavoro così? E se il rotore era uguale a zero, veniva così, giusto? Voi sapete in qualche modo che il campo elettrico è la forza per unità di carica. Quindi calcolare la sua centrifugazione vuol dire calcolare qualcosa del genere non sulla carica ma sull'unità di carica. Giusto? Quindi mi darà qualcosa del genere. Sappiamo che tutto questo è un differenziale dato se il rotore è uguale a zero. Quando il rotore è uguale a zero? Quando abbiamo magnetico il passaggio. Quindi quella legge mi dice, calma, se il regime è stazionario, il campo elettrico su un ciclo non fa lavoro. Se il regime è variabile, il campo elettrico su un ciclo fa lavoro. Quindi quella formula lì mi dice semplicemente quando il sistema è conservativo e quando no. E allora, se questa è l'informazione che la formula mi dà, io riesco soltanto leggendo quella formula a capire un fenomeno straordinario. Volete vedere? Guardate che se voi interiorizzate la filosofia della scienza, la fisica matematica, voi guardate una formula, non la integrate, la interpretate, e interpretandola capite il fenomeno sottostante. Guardate che il vero problema della fisica matematica non è calcolare, è interpretare. Una formula della fisica matematica è un codice che vi dice guarda che qui sta succedendo quel determinato fenomeno. Adesso io vi racconterò che cosa succede nel fenomeno espresso da quella legge e dopodiché insieme vedremo come quella legge con un solo simbolismo ci dice tutto. Al punto tale che io potrei venire dalla Bocconi, non sapere niente di fisica, e a me sono concesso di essere fisico-matematico, guardare quella formula e capire tutto il fenomeno. Volete vedere? Allora, un campo magnetico è uno stato, non scrivete ragazzi, dopo ve l'ho detto se volete. Tutte le carte che dico di elettromagnetismo, però se volete le potete trovare nel mio libro Elettrotecnica, 20 campi, che è di quella un po' grosso. Sulle equazioni di Maxwell, su tutti i casi, sotto casi, eccetera, c'è tutto spiegato. Allora, siete d'accordo che un campo magnetico è uno stato di polarizzazione elastica dello spazio? Sono, ce lo stiamo intradetti, ci stiamo arrivando. Quindi immaginate lo spazio come un materasso a molle. Se voi volete deformare il materasso dovete fare un lavoro meccanico per spingere, giusto? Il lavoro meccanico per spingere deforma il materasso, le molle caricano energia, quando voi togliete il materasso vi restituisce l'energia. Se considerate le molle come le linee di forza, nei punti in cui il numero di molle per unità di volume è maggiore, maggiore è il lavoro di deformazione che abbiamo dovuto svolgere, maggiore è la tesa di lavoro restituito possibile. Lì ho maggiormente investito, lì le linee elastiche sono più dense, lì si accumula di più, maggiore sarà la sferra che mi viene restituita quando il materasso è tornato in stato di quiete, giusto? E l'isteresi non è altro che l'attrito per il modo relativo tra la molla che si ammoscia e la lana che c'è vicino. Se le molle fossero perfettamente nel vuoto, rilassandosi ritornerebbero quelle di prima, ma siccome muovendosi strisciano sulla sostanza, creano il calore. Quindi, quando io spingo, do energia, me ne perdo un po' per vincere l'attrito. Quando il materasso si ammoscia e torna indietro, non mi può restituire tutto perché muovendo la molla, una parte si va a perdere il calore, tanto è vero che si muovo per tante volte il materasso e ho un termometro pazzutissimo, vado a sentire le molle e sento che si sono scaldate. Va bene fin qui? Allora, siamo in regime stazionario. Vuol dire che tutto macroscopicamente è costante. Va bene? Se il materasso è fermo, sta variando la sua energia? No. Se non sta variando la sua energia, non ha bisogno che qualcuno compia lavoro per dargli questa energia. Adesso noi abbiamo imparato, l'energia non è che viene dal niente. Laddove si accumula energia, vuol dire che qualcuno ha fatto un lavoro, vero? Quindi, se un sistema si deforma, in ciò stesso accumula energia, ma se accumula energia qualcuno deve pagare i debiti di gioco, non è che lo fa da solo. Allora, immaginiamo un quadro magnetico come il materasso molle. Si deforma, tende a deformarsi, accumula energia. Fino a che il materasso non è deformato, l'energia è costante, il suo differenziale è nullo, il lavoro deve essere nullo, le forze sono nulle. Infatti, se il regime è stazionario, secondo me è nullo, il campo elettrico ha rotore zero, se ha rotore zero, il sistema, facendo un lavoro sul percorso chiuso, dà un contributo nullo. Adesso cominciamo a deformare il materasso, cioè cominciamo a pensare di creare il campo magnetico, d'accordo? Se il campo magnetico tende a iniziare a costituirsi, tende in ciò stesso ad accumulare energia, perché è l'equivalente di una deformazione elastica dello spazio. Se tende a deformarsi e accumulare energia, bisogna che qualcuno questo lavoro, non ragazzi! Non che qualcuno gli dia energia, l'energia non si dà, che qualcuno compia lavoro e questo lavoro il materasso lo accumuli. Il lavoro sono i quattrini che passano nello sportello della banca, l'energia sono i soldi nella cassaforte. Fintanto che la cassaforte è un livello costante di soldi attraverso lo sportello, non ne passano. Ma se ad un certo punto la cassaforte decide di salire, bisogna che qualcuno attraverso lo sportello faccia passarli questi cazzo di soldi, se no la cassaforte non si sposta. Chiaro? Allora, nel momento in cui il campo magnetico decide di costituirsi, cioè di accumulare quattrini nella cassaforte, bisogna che qualcuno il grano glielo dia. Il campo magnetico non può eseguire lavoro, perché il campo magnetico ha una forza magnetica che è ortogonale alla velocità, la forza di Lorentz. Quindi se è ortogonale alla velocità, automaticamente la potenza è nulla, perché la potenza è forza scalare la velocità, se la forza a sua volta è ortogonale. Quindi il campo magnetico ha una forza, ma questa forza non può eseguire lavoro, è esattamente la stessa forza ortogonale dei pianeti. I pianeti hanno forze che non compiono lavoro, perché la forza è diretta naturalmente alla traiettoria, la velocità tangenzialmente, F scala B, 0. Se F scala B è 0, P è 0, il lavoro è 0, l'energia è costante. Quindi è appena nulla. Allora, scusate ragazzi, se il campo magnetico deve costituirsi, se per costituirsi bisogna di accumulare energia, se per accumulare energia qualcuno deve eseguire il lavoro, e se questo lavoro il campo magnetico non è in grado di eseguirlo, chi lo esegue? Il campo elettrico. Perché? Perché nel momento in cui il campo magnetico tende a costituirsi, la sua derivata è diversa da zero. Se la derivata è diversa da zero, il rotore del campo elettrico non è più uguale a zero. Non essendo più uguale a zero, il lavoro sul percorso chiuso è diverso da zero. Quindi tutti i cicli che voi andate a fare molla per molla hanno un risultato finale diverso da zero. Quindi, grazie al fatto che il regime diventa variabile, il campo elettrico diventa rotazionale, cioè, pensate quando vi dico lo spazio che si compromette davanti all'evento, la linea di forza è aperta, regime stazionario, a un certo punto il rotore diventa diverso da zero, quindi la linea di forza diventa un mulinello, si deforma, deformandosi comincia a compiere lavoro, questo lavoro di conservazione va nel campo magnetico che lo accumula. Se Se il campo elettrico sale, la sua derivata è positiva, il segno meno davanti è negativa, il pulinello gira così. Quando il campo magnetico si va a zero, la derivata diventa negativa. Col segno meno davanti diventa positiva, il mulinello che prima girava così gira nel senso opposto e quindi il lavoro che prima era motore diventa resistente e quindi viene nuovamente riacquisito dal campo elettrico. Tutto questo stendendo la forma. Vedete la serie per contatto? Abbiamo parlato, guardate, abbiamo parlato del campo magnetico in un punto e del campo elettrico nello stesso identico punto. Non abbiamo detto niente altro. Se integriamo tutto questo punto per punto, mettiamo le condizioni al contorno che rappresentano tutto il mondo elettrico e tutto il mondo magnetico del corpo. E come lo mettiamo in conto? Con un parametro e termometro, come il termometro, ci vanno a misurare i contributi della nostra frontiera. Scusate, in teoria dei circuiti, voi fate un disegnino fatto così, con due corsetti. Scusate, queste cazzo sono, se non le condizioni del contorno. Voi andate a integrare tutto quello che c'è qui dentro e tutto il mondo esterno lo mettete in conto al contorno. Capite? Che rivoluzione straordinaria. E torniamo a dirci la solita frase, ma per il facilitante è un filosofo della scienza che ignora questo. Che rapporto ha con la natura? Se non ha questo, non ha capito una massa. Perché è l'idea stessa di condizione al contorno. Ed è bastante. Perché vuol dire che io come uomo scrivo un'equazione che dice tutto per il semplice fatto che non dice niente. Io scrivo l'equazione di Maxwell, l'equazione di Maxwell mi dicono tutto, ma non mi dicono qual è la materia che ho messo in conto e non mi dicono qual è il contributo del mondo esterno al mio piccolo piede a terra nel quale sto studiando questo fenomeno. E fino a qui non ho guardato le condizioni al contorno, io non potrò assolutamente fare niente. Quindi è questo che fa la differenza, capite? E nel caso dell'antenna, infatti, uno che costruisce un'antenna come fa a mettere la condizione del contorno? La mette nell'intorno dell'antenna che ha quelle forme assurde? No, la fa all'infinito. Dice l'antenna è un puntino di un intero cosmo e io le condizioni del contorno le metto all'infinito, dove tutto va a sé. Quindi il calcolatore, quando deve mettere le condizioni al contorno di una cosa che non sa gestire, piuttosto mettere nell'intorno, considera tutto uno spazio ampio, poi va a mettere le condizioni al contorno remote. Come fa a dire che sono remote? Prende l'oggetto, dice se l'oggetto è lungo tot, io prendo uno spazio che sia almeno 10 volte tanto. A questo punto, a quella distanza, è come se tutto fosse andato a zero. Siccome in mezzo c'è nulla, integro. Punto dopo punto, istante dopo istante. E a questo punto domino tutto quello che voglio studiare.
Ma a me è venuto un dubbio.
Uno solo? Che culo!
Fra i tanti. Che significa tu? Ah, tu sei. In realtà il fatto che il campo magnetico decide di costituirsi. Quando lei mi dice il campo magnetico decide di costituirsi, dal punto di vista fisico, cosa significa?
Beh, il fatto che per esempio io ho un solenoide, ho una pila, ad un certo punto chiudo l'interruttore, se la pila è costante non succede niente, se la pila tende ad avere un regime variabile, passano delle cariche, le cariche accelerando cominciano a mettere in movimento le linee di forza nel campo magnetico, il quale dice, sgancia il grano perché sennò qua andiamo in bianco.
Quindi quando cominciano a crearsi queste linee di forza, il campo magnetico, il suo regime diventa variabile, il campo elettrico.
Allora, con dei misteri che sono straordinari. Sì. Anche questo è un segno bellissimo. Con dei misteri che sono straordinari. Guardate.
Quando è costante.
E questo è proprio la quintessenza della cosa. Siete voi che qui dovete arrivare.
che non si creano le linee di forza, nel senso che le linee di forza servono a qualcosa.
Quelle ah, sì, no.
No. Se voi prendete questo automobile, accoppiate con un campo magnetico, scrivete una certa equazione, giusto? L'equazione è quella scritta da Maxwell, che dice che ogni flusso del campo magnetico è una combinazione lineare delle due correnti. In base a questa relazione io ho dei vincoli analogici per cui misurando la tensione delle correnti qui sono in grado di costruire questa struttura. Questa struttura dà un effetto esterno, mi dice che i due campi magnetici si sono accoppiati attraverso le linee di forza comuni. Adesso io prendo una bobina di Edwards, che è una bobina così, e un'altra bobina di magnetica qua. Complementa il suo piano della lei con lo stesso asse. Sostanzialmente è la stessa cosa. Se io vado a misurare i valori delle 1 e M, M delle 2, trovo che sono diversi da 0. Per il fatto che sono diversi da 0, che è diverso da 0, vuol dire che c'è una linea di forza del campo magnetico che è comune. Vado a integrare dentro questa scatola le equazioni di massimo del campo. Ho qui una corrente di 1A entrante e poi faccio uscire una corrente di 0,5A. Traccio il campo, trovo che le linee di forza sono così. Non ci sono linee di forza comuni. Quindi tutto quello che è il livello di grandezza integrale fuori mi dà la divisione che ci possono accoppiamenti, dentro, a livello di grandezza puntuale, mi dimostra che gli accoppiamenti non ci sono. Quindi io dall'esterno posso fare un'ipotesi, ma questa ipotesi esterna non mi può portare a dire qual è il mio parente interno. Perché? Semplice. Perché qui ho usato degli integrali, mentre qui ho usato delle grandezze in funzione di punto. Voi sapete che un integrale, un vettore, è qualcosa di questo tipo. Allora, se io conosco questo, integrando trovo questo. Ma se io conosco questo, non posso risalire a questo. Perché conoscendo gli addendi trovo una somma, ma data la somma sono infiniti gli addendi che mi possono dare lo stesso risultato. Quindi, ogni volta dall'esterno io uso una grandezza integrale, non potrò mai pretendere di entrare e trovare la vera costituzione del sistema. Ma siccome come uomo non posso mai fare misure che non siano integrali, io dall'esterno con i miei strumenti di misura non riuscirò mai a capire con precedenti. Esatto. Capite che qui il problema della conoscenza è della torta. Io o faccio delle misure integrali o vado in bianco, ma quando faccio la misura integrale c'ho la somma e non posso risalire agli addendi. Tant'è vero che con quello esterno io mi faccio questa idea e tutto avviene come se, ma se vado dentro trovo che non è vero. E c'è di più. Dall'esterno questa forma rimane sempre la stessa. Dall'interno, se vado il valore delle correnti, le linee di forza elastiche si piegano in modo diverso. Come se io premessi con leggi diverse il materasso, è chiaro che le molle si deformerebbero tutte in modo diverso. Quindi la mia ambizione, la mia aspirazione di poter risalire all'interno non c'è. Quindi, ogni qualvolta faccio una teoria integrale, la posso dominare completamente, ma in ciò stesso è agnostica. E qui c'è tutto il problema che adesso faremo di Maxwell, che considera il cosmo come qualcosa del genere, e quindi si rende conto che non potrà mai dare una rappresentazione meccanica univoca. E quindi la grande creatura di Maxwell non è un modello del cosmo dal punto di vista delle lettere, ma è la rinuncia a quel modello. Maxwell diventa trionfatore della scienza non perché ottiene qualcosa, ma perché capisce che non potrà mai ottenerlo. Dirà: il modello interno non è più un garante formale, è solo un ausilio all'immaginazione. Tutto ciò che è teoria è l'equazione di sé. Quello che l'equazione vi richiama non vuol dire niente.
Quindi
non dite
la conoscenza.
Eh? Non dite. Ah, assolutamente. E qui interviene l'ingegneria. L'ingegneria parte dall'idea di non poter trovare la conoscenza, ma è consapevole del fatto di aver bisogno di una quasi conoscenza per costruire. Quindi dall'esterno deve avere la capacità evocativa che gli consente di dire: tutto sommato, se io ammetto che cose avvengano così, ottengo un errore, commetto un errore che agli effetti della mia progettazione è trascurabile.
Quindi non fa finta come se.
Tutto avviene come se. Guardate, vi faccio un esempio. Guardate come ragiona l'ingegneria davanti a una macchina elettrica. Quello che vi sto facendo vedere adesso è una semplificazione, non è niente da vedere, quindi non mi prende appunti. Allora, guardate, voi sapete che una macchina elettrica sono due cilindri, vero? Ma cazzo! Venga, in che modo vedete? C'è un cilindro interno che ruota intorno a un asse e c'è un cilindro esterno, cavo, voi prendete questo cilindro, lo infilate dentro, giusto? E avete in sezione qualcosa di fatto così. Allora, per studiare il fenomeno voi dovete trovare il campo magnetico in questo spazio vuoto che si chiama intraferro o traferro, d'accordo? Bene, allora, per trovare il campo magnetico lì voi dovreste integrare l'equazione di Maxwell. Io ho provato a integrare, vi assicuro, meglio ce la perdere. Ci sono riuscito perché mi devo mettere su un certo libro che devo pubblicare, ma l'industria non potrebbe andare a integrare un casino del genere, d'accordo? Allora guardate il ragionamento. Dunque, per creare il campo magnetico voi qui mettete un conduttore in questa parte, lungo questa generatrice, arrivate in fondo, tornate indietro, vedete una stira messa così, d'accordo? Allora, io adesso vi scrivo l'equazione di Maxwell e le interpretiamo assieme, d'accordo? La prima dice con la legge di Ampere che il rotore del campo magnetico vale la corrente, la seconda dice che le linee di forza del campo magnetico sono chiuse su se stessi. Allora, guardate, attenzione, adesso vi faccio vedere come queste dicono tutto perché non dicono niente, e che la condizione al contorno è quella che risolve il problema. Occhio. Io ho il conduttore qui. Questa legge dice che le linee di campo, le linee di forza del campo magnetico vengono concatenate con la corrente. Cioè, se questo è il conduttore, la linea di forza deve essere come la legge, non può esistere una linea di forza esterna. Quindi la seconda mi dice che le linee di forza devono essere chiuse, la prima mi dice che se sono chiuse, se questa è la corrente, la linea di forza deve stare così e non può stare così. Detto questo, io posso tracciare in qualche modo una linea di forza, deve essere per forza così. Siccome il ferro è un conduttore magnetico praticamente perfetto, io questa parte la ignoro, perché tanto qui non avviene niente, perché è come un sistema che non avesse attrito. Lo stesso avviene qui. Quindi io il campo magnetico lo devo studiare in questa parte qua.
Nell'aria.
Allora, le condizioni al contorno ci dicono che una linea di forza esce dal ferro con un angolo che dipende dalle proprietà del materiale che abbandona. Se il materiale è perfetto, la linea di forza esce a 90 gradi. Siccome questa è la circonferenza, la linea di forza esce a 90 gradi. Allora a questo punto integro questa equazione e dico che H, campo magnetico, per questo spessore delta, moltiplicato due volte, perché sono due pezzi, deve essere uguale all'intera corrente. Allora il campo magnetico è 1 su 2 delta per il dt. Pronto. In questo modo io conosco il campo magnetico correlato alla corrente. Se mi volessi servire della topologia, quindi del fatto che gli spazi si deformano, guardate che ragionamento farei. Direi che ci sono due conduttori che interagiscono, uno di loro e un condensatore, che hanno degli elementi di forza comuni e delle linee di forza che non sono concatenate con l'altro, quindi sono dispersi. Una configurazione di spazio di questo tipo si lascia rappresentare così. Dove questi sono i parametri integrali di queste tre linee e questi sono i due singoli che rappresentano il due corrente. Se io voglio trovare il fenomeno elettrico devo semplicemente fare così. E la rete elettrica diventa questa. Perché tutto ciò che è cinetico e potenziale nello spazio si correla in termini di dualità, dove c'è un punto compare un vortice e dove c'è un vortice compare un punto. Vedete? Qui c'è un punto, questo punto mi deve identificare un vortice. Qui c'è un punto, mi deve identificare un vortice. E questo punto esterno mi deve identificare un vortice che mi trasporta.
Ma il lavoro della macchina elettrica, il lavoro è una conseguenza, cioè il campo magnetico è un campo che si crea o il lavoro è la conseguenza? Cioè, io non voglio dire.
Sì. Il superamento è quello del principio di lasciar tenere. Qualcosa non ti torna? Arrivo.
Sì.
No, tra le varie domande l'ultima era, ma non ho capito, quindi c'è la linea sia intorno ai tre punti e la linea intorno a tutti, cioè in due campo magnetico.
Sì, perché ciascuno si autogestisce proprio e poi con
sono tre.
Sì, uno comune e due. Certo, perché io, come dire, ci sono le questioni di forza che sto prendendo io dovrei cercare di aiutare quelli che sono sempre solo la loro corrente e mettere sotto quella che è bella. Perché il fenomeno è ancora quello del fluido. Abbiamo detto che lo spazio è un fluido. Come faresti tu a trasferire un movimento? Faresti così? Metteresti un tubo? Metteresti qui un pistone? Spingeresti di qui? E spingendo quest'acqua muoveresti questa palla, giusto? Quindi avresti un fluido che è vettore energetico. Se questo tubo venuti una quarta parte dell'acqua che spingi fa così, non la perdi come acqua, esiste, ma la disperdi. Attenzione, non la dissipi, la disperdi. Se tu la dissipassi non l'avresti più. Ce l'hai, ma non ti serve a niente, quindi la disperdi, perché tu fai il lavoro per spingerla, ma l'energia che conferisce a quest'acqua non arriva alla mia levità. Quindi o metti un'altra riposta qui o vai in bianco. Questo è il fatto.
Non so, però
posso aggiungere una seconda domanda?
Insomma, allora, visto che siamo alle ultime ore non ci vedremo mai più, il problema è questo, ho una vita sessuale mediamente normale, non sono un licantropo e sono tutto tranne che un docente universitario. I primi due requisiti non sono di grande importanza, ma che non sia il terzo è fondamentale. Quindi se hai quest'ultima certezza, che tutto sommato la mia licantropia ti lascia indifferente, poi mi hanno male. Vengo là perché no, no, vedo.
Siamo andati un po' per uscire su capitolo.
Devo ancora fare, no? Sono stato pesantato.
Quindi volevo chiedere una conferma.
Io ho fatto la mia fede di marzo, vedevo cosa fare. Quando le sono fatte, bene, le prenderò tutte.
Non ho capito bene, quindi il campo magnetico è l'energia di interruzione dello spazio prodotta dal campo elettrico. Però ora mi faccio passare
questo. Sì, hai capito.
Quindi dicevamo del lavoro.
Il lavoro
elettrico?
Sì. Rettifichiamo la macchina cilindrica in simmetria rettangolare. Io ho un statore indefinito, è un motore. Con la corrente statonica crea un campo magnetico che, come abbiamo mostrato, va così. Siccome le linee sono elastiche, per il principio di lasciate lì tendono ad accorciarsi. Per accorciarsi dovrebbero prendere il rotore e avvicinarlo, ma questo non è mai successo, non succede. La linea di forza dice, senti, ti accorci, cioè, no. Allora rimane la rettilinea. Adesso prendete un'altra corrente. E un altro conduttore, diventate una corrente. Siete d'accordo che le linee di forza sono così? Sì. Allora prendete questa corrente, vedete da qui dentro, il sistema diventa questo. Ma siete d'accordo? Io se compongo questa linea di forza con questa, visto che in ogni punto ci deve essere una sola linea di forza e non l'intersezione delle due, grosso modo ottengo qualcosa di questo tipo. Naturalmente, siccome la linea di forza l'ho allungata, l'energia accumulata è aumentata, quindi io per prendere il conduttore e usarlo dentro ci ho fatto io del lavoro, non è che è venuto da chissà dove. Quindi, come dicevo ieri, la macchina elettrica è il serbatoio di energia, perché io prendo e spingo dentro. Ma scusate, abbiamo appena detto che la linea elastica tende ad accorciarsi, noi l'abbiamo bloccata. Come fa questa linea di forza a ritornare qua? Spinge fuori questo conduttore. Ha un'azione di espulsione, perché appena lo butta fuori ritorna così. Allora, se la macchina elettrica fosse in questo modo, sarebbe semplicemente un cannone di linee di forza, perché io li metto dentro il conduttore e questo lo porto fuori, dopodiché tutto si ferma. E allora come si fa? Questo corpo che c'è qui tende a parlare, ruotare, spinge fuori un pezzo questo, nel frattempo lei si sposta, se non ritrova lì lo spinge, poi avanti lo spinge, quindi il sistema continua ad avere delle linee che tendono a spostarsi. Spostandosi si ritrova nel conduttore che hanno appena portato fuori, li riforma, fa respinge e continua ad andare avanti. Quindi sul principio di che cosa? Di obbligare la linea di forza che si è deformata a riassumere la sua forma iniziale. Tutto qui. Quindi, cosa vuol dire? E se io ho una macchina elettrica fatta così, ci metto dentro un pezzo di ferro così, rivolto su questo asse, siccome il sistema deve andare verso la massima energia cinetica, quindi verso il massimo campo magnetico, l'unico modo che avrà è quello di allineare in questo modo il ferro. Perché quando il ferro si è allineato, che cosa è successo? Che le linee di forza si sono accorciate. Se invece vedete che si accorciano, no? Il sistema diventa più stabile. Se invece io metto dentro un cilindro, l'equilibrio diventa indifferente, il sistema non ruota più, perché qualunque sia la posizione del cilindro, le linee di forza saranno le stesse. E allora come faccio la macchina? Metto un'altra bobina di qui, e allora questo campo magnetico è diretto così, questo campo magnetico è diretto così, si sente, tenderà ad allinearsi sia per la forma anisotropa del ferro, sia per il fatto che questa corrente deve diventare tirata con questo nello spazio, che è forza che si curva, per avere la massima tensione, cioè il sistema da qui, dove ha la massima energia potenziale, la minima cinetica, si porterà qui dove l'energia potenziale è minima, cioè l'elastico si è rallentato, l'energia cinetica è la massima.
E a cosa occorre per far girare la ruota?
Eh?
A cosa occorre per far girare la ruota?
Per far girare la ruota questa?
No, la ruota del
qua? Allora, se io le metto
qui... Se il motore non compie compierà qualcosa.
Esatto, su, per esempio, il frullatore che c'è collegato fuori. Questo, a questa parte rotante si collega al frullatore, tu alimenti il frullatore qui e qui la banana con il latte si spappola. Ovviamente poi racconta ancora sul frullatore che io questa la chiudo il cortocircuito, alimento questa, alimentando questa qui c'è un campo magnetico variabile, induce una corrente qui dentro, questa corrente una volta data va a ribellarsi su questa. E quindi io faccio un'alimentazione piuttosto che due. L'Eurostar ha una parte rotante che è un cilindro passaccia. Tutte le correnti che si inducono qui dentro tendono a vedete che quello spazio è fortemente compromesso. Lo vedete qui, ragazzi, vedete che è una questione di spazio, vero? Non, scusate, ragazzi, non mi venite a dire che i protagonisti di questo fenomeno sono questa corrente e questa. I protagonisti di questo fenomeno sono queste di forza. Prendete sì, oggi va di moda. Va di moda anche non avere il campanello, questo in linea con l'automobile posteggiato sul marciapiede, e va di moda non avere la lampada che funziona. Famoso radio chic. Però nonostante tutto la dinamo di una bicicletta la vede, anche se non è una dinamo ma è un alternatore. Se la bicicletta avesse una dinamo, quella dinamo da sola costerebbe più di tutta la bici. Quindi quella che c'è un caffè dinamo in certo viene dall'ottocentesco dinamo elettrico, rimane dinamo ma non è la dinamo di Bacinò, che è un alternatore di fatto. Comunque, voi sapete che dentro quella dinamo c'è un cilindro esterno e un cilindro interno, l'abbiamo appena visto, giusto? Tenete la dinamo non piegata in modo che vada a toccare sulla ruota, ma a vuoto, staccata. Sulla sommità c'è un pipino, giusto? Fatelo ruotare. Se lo fate ruotare, sentite che ci sono dei momenti in cui avete maggiore difficoltà di rotazione e dei momenti in cui sembra quasi morto, però al tutto tale sembra quasi che vada a scatti, come se ci fossero dentro dei denti, è vero? Tac, 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 che strano, in mezzo c'è il vuoto e questo fa tac, tac, tac. La dinamo di quella cazzo di bicicletta vostra è una lacuna. Il protagonista è lo spazio anulare tra la parte esterna e la parte interna. Lì ci sono delle linee di forza elastiche. Il rotore interno e la parte esterna sono legate con questi elastici. Quando voi ruotate con la mano, tendete ad allungare l'elastico. E quindi, ovviamente, la forza che fate ruotando il dinamo è quella che vi serve per compiere il lavoro, grazie al quale andate a riversare l'energia sulle linee elastiche. Le linee elastiche si tirano, ma per l'effetto mutante, oltre un certo livello, l'elastico si spacca. Nel momento in cui l'elastico si spacca, non ce n'è più. Lo spazio da fisico diventa geometrico, improvvisamente sentite che non c'è più nessuna difficoltà. Fate un pezzettino di giro ancora, andate a brincare la linea elastica successiva, che nuovamente vi inguanta, nuovamente vuole ciucciare l'energia, quindi vi obbliga a fare il lavoro meccanico di deformazione, e quindi nuovamente sentite il dente. Dopodiché passate il dente, di dente in dente, di dente in dente, e voi passate in che modo? Forza sì, forza no, forza sì, forza no, cioè spazio fisico, spazio geometrico, spazio fisico, spazio geometrico, spazio fisico. In un'alternata di un giro, passando dal fisico al geometrico, dal geometrico al fisico, date tutta l'energia di cui avrebbe bisogno la dinamo per degradarla in calore quanto basta sulla lampada, per fare in modo che il calore diventi luce. E quindi il moto di attrito dissipativo dentro il tungsteno della lampada diventa energia irradiante conservativa nel vuoto, e sotto forma di pressione pari alla velocità e volume della vostra energia va a colpire il vostro occhio. Ma se il vostro occhio riceve una pressione perché riceve una densità volumetrica di energia, è perché quella densità volumetrica di energia l'avete messa in gioco voi con l'energia metabolica del vostro muscolo. Vedete quindi che in questa catena c'è un ciclo di conservazione dell'energia, perché se continuate, dopo un po' siete sudati. L'iconografia classica fissa le denti sul sudore della fronte, perché è la parte più nobile. Ci sono altre parti che sudano anche di più, ma noi non ci metteremo le idee su questo. Sta di fatto che a parte di girare la rotellina, qua e là siete molto sudati. Che cosa vuol dire che siete molto sudati? Volete vedere? Così imparate a dominare la natura? No. Così imparate a vedere che cosa vi perdete, grazie a chi gestisce il potere piuttosto che il sapere. Adesso vi mostro. Un sistema fisico riceve una potenza termica che è pari all'energia di calore contenuta dentro, che è proporzionale alla capacità termica del sistema per la sua derivata della temperatura, più il calore che il sistema cede all'esterno. D'accordo? Se voi andate a integrare questa equazione differenziale, vi viene fuori una legge di questo tipo. La temperatura sale con legge esponenziale e si porta su un asintoto. Secondo una sottotangente, questa, che dà la rapidità del fenomeno, che riconduce a rapporto capacità termica con lontananza. Quindi, quando voi vi riscaldate come corpo, salite con questa legge esponenziale. Va bene? Supponete di avere a questo punto un corpo di calore. In termodinamica si chiama trasformazione adiabatica, in linguaggio corrente si chiama scalmano. Allora, che cosa fa la scalmana? La scalmana è talmente veloce che non riesce a cedere calore verso l'esterno, quindi lo tiene tutto dentro di sé, trasformazione adiabatica. Questa equazione differenziale, se è a scalmana, non ha la gestione del calore esterno. Se integrate questa derivata, vedete che è costante, la temperatura che prima andava su con legge esponenziale va su direttamente con legge rettilinea. Vedete che vi scaldate più velocemente? La temperatura raggiunge questi picchi, ad un certo punto, a questo punto, il corpo tende nuovamente a trasformare la trasformazione del riscaldamento adiabatico in una cessione di calore, il sistema tende nuovamente a portarsi così. Quindi c'è una sola temperatura veloce dovuta alla scalmana. Siccome la conduttanza termica dipende dal tipo di fluido, funzione della velocità relativa del fluido rispetto al corpo per l'area laterale, del corpo, il corpo mediamente ha un'area immutabile, giusto? Vabbè, muovendo le poppe si può in qualche modo accrescere, ma è anche, e poi c'è chi ce ne ha e chi non ne ha, ma sempre in dinamica lenta. Vi ricordo che la motocicletta ha il pistone di questo ingombro, per aumentare l'area laterale fa la lente. Quindi a parità di ingombro vedete che la superficie di emissione cambia, aumenta. Allora, siccome non potete, a parte l'effetto tese, aumentare questo, dovete aumentare questo. Per aumentare questo non potete cambiare il fluido, non è che se siete nell'area praticamente vi buttate dentro l'acqua San Pellegrino. Dovete aumentare la velocità relativa. Quindi cosa fate? In realtà quando fate così vi state praticamente aumentando questo. L'effetto finale di questo picco, che deve ristabilire l'equilibrio, qual è? La saturazione sulla fronte e più completamente, più efficacemente e meno rapidamente in altre parti. Vedete quindi che l'equazione differenziale,
allora dentro quell'area sta tutta la scalmana,
tutta la scalmana, ma anche la scalmana è in uno spazio fisico, quindi ha la sua dualità. Volete vedere? Se questa è la scalmana, siccome siamo in un approccio integrale, quindi particellare, è un punto. Il corpo è un altro punto. Come interagisce la scalmana con il corpo? Generando calore. Accumulando. Vedendo. Se scrivete i principi di Kirchhoff, vi ricordate? La somma delle correnti in un nodo uguale a zero, vuol dire la somma delle portate nei tubi del punto di convergenza di più tubi è uguale a zero. Non solo le correnti, nel corpo la somma di tutte le portate deve essere uguale a zero, se no o si distrugge qualcosa o si crea qualcun altro. La portata può essere l'ambrusco, può essere alto, un'eiaculazione viaggia 17 km all'ora, io con il traffico della tangenziale viaggio 14, pensate come mi sento con i complessi di inferiorità stamattina quando vado in macchina. Allora, che cosa vuol dire? Che in questo punto la somma delle portate deve essere uguale a zero, ciò che entra deve essere uguale a ciò che resta più ciò che esce. Se il sistema si complica, ma il cosmo è sempre particellare, volete vedere? Guardate, guardate. Sorgente di calore, per esempio le poppe, l'aria nel reggiseno, il mondo esterno. I punti diventano aperti. Le poppe producono calore. La poppa accumula calore. Ma anche l'aria del reggiseno accumula calore. La poppa cede aria cede calore al reggiseno. E l'aria del reggiseno è fuori. Capite, non lo avrete. Che piuttosto avere una condizione iniziale ne ha due, perché ci sono due modi di accumulare e quindi due memorie. La memoria di quanto calore c'era all'istante iniziale delle poppe e quanto calore c'era nell'istante iniziale nell'aria del sistema. Vedete che il sistema è dinamico. Ma qual è nuovamente la lettura? Lo spazio che diventa fisico, perché con un punto voi rappresentate un dominio omogeneo, in che modo? Dando la condizione iniziale. Cioè, scusate, se in quel punto del grafo potete scrivere un'equazione differenziale, vuol dire che lì fissate una condizione iniziale. Se fissate una condizione iniziale, attribuite a quello spazio la possibilità di avere una memoria, ma se ha la possibilità di avere una memoria, non è uno spazio. Capite quindi che il vero protagonista del fenomeno, io come sempre da qui in banca, giusto perché oggi come oggi poi meno che meno mi piace la concentrazione, spero di capirete, anche perché la proprietà non è delle cose delle persone, delle persone, spero di non fare più giocare a parte il mio tono assolutamente da dire. Allora, vi viene in mente questo fatto: ragionate nello spazio e considerate gli oggetti delle lacune. Ci siamo? Ci sono domande?
Non le torna o le torna?
Quindi, vi ricordate come abbiamo detto che la storia della fisica è la storia delle varie scelte che l'uomo fa nell'interpretare lo spazio. Quindi, la legge newtoniana come la possiamo classificare alla fine? Come una scelta di campo, direbbe qualcuno, in cui i protagonisti sono gli oggetti. L'azione per contatto è una scelta di campo in cui i protagonisti sono lo spazio. Guardate.
Scusa una cosa, tra questi due sistemi, il domenico, se è possibile, se ha senso integrare l'uno e l'altro.
Certo, la teoria delle reti è l'integrazione dell'uno e l'altro. E poi c'è la cosiddetta teoria di pseudocontatto. Ho sempre contato un pochettino per la sciocca, però poi vado via. Avevamo fatto all'inizio dei nostri incontri, ma adesso potrebbe avere un significato diverso. Se elaboriamo le equazioni, otteniamo sempre un'equazione che adesso ci torna più facile, che se vogliamo un modo di risolvere, guardate. I fenomeni sono sempre governati da un'equazione di questo tipo. Allora, guardate, questo vi dà la contrazione elastica, la molla del materasso, d'accordo? Questo è sempre una derivata seconda del tempo, se invertite il senso del tempo, una derivata non cambia segno, perché cambia segno due volte. Quindi, se questo termine non dipende dalla freccia del tempo, è un fenomeno conservativo. Questo invece è di primo grado, invertendo la freccia del tempo, la derivata cambia, quindi il fenomeno non è invertibile. Questo è l'effetto, questa è la causa. La causa e l'effetto sono espresse da relazioni di questo tipo. Vedete che sono calcolate nello stesso punto, nello stesso istante, è bandita l'azione a distanza. Questo alfa, se lo andate a sviluppare, è la costante dielettrica del vuoto per la costante magnetica del vuoto. Questo è la conduttività per la zero. E allora vedete che la teoria è dinamica, in ogni punto è coinvolto l'elasticità, l'inerzia, l'attrito. Se vi ricordate che in ottica le onde viaggiano come rigidità di una massa, la rigidità è l'inverso di questo, la massa è l'inverso di questo. Allora il vuoto si comporta esattamente come un solido. Vedete che qui è lo spazio che conta? Vorrei aggiungere una cosa, ragazzi, guardate un attimino la lavagna. Questa equazione voi la integrate dentro uno spazio lineare X. Quando l'avete integrata, voi in ogni x e in ogni punto trovate il valore della forza, giusto? Ma questa relazione in realtà è così. Dove questa funzione la andate a calcolare in modo tale che quando andate ad x il valore x1 e quando andate a x il valore x2, i valori che ottenete di f siano esattamente quelli che ho misurato qui E quindi le condizioni del contorno. Allora tutto il mondo esterno viene rappresentato qui. Ecco perché questa dice tutto e non dice niente. Perché in realtà al variare di questi c'è tutta la differenza dentro, e al variare delle condizioni del contorno c'è tutta la differenza fuori. Nello stesso tempo l'azione a distanza, che non si sa gestire perché i tempi sarebbero diversi, viene fatta fuori perché causa ed effetto sono calcolati nello stesso punto e nello stesso istante. C'è la funzione incognita che io dovrò andare a trovare, nel senso che la soluzione sarà sen x più logaritmo x più una funzione incognita, a priori applicabile, che può cambiare tutto dentro, qualunque essa sia, ma devo scegliere un po' che sul contorno si mette d'accordo per il mondo esterno. Esatto. Io con quella funzione della presente un mondo interno non conosco, ma di cui conosco il contorno. Ragazzi, condizione al contorno vuol dire la presentazione di tutto un mondo esterno. Non sono ragazzi che non conosco, accidenti che non posso conoscere, come cacchio faccio a conoscerlo? Io conoscerò qui, non posso mica conoscere, scusate, a 8 miliardi di anni luce mi sposto in un pianeta, io non mi cazzo faccio, per sapere. Me ne accorgo perché la temperatura qui cambia. Per me questo è quello che mi serve. Il resto non mi frega niente. Vedi questa cosa? Bella? Però io oggi non posso fare altro, tanto ormai tra un po' non farò più niente, quindi pensate, tutta questa probabilmente mi spiegherò. Sì, ve lo dico, tutta questa passione, tutto questo carico di amore, spero che lo percepirete, buttato nella spazzatura, solo per una questione di controllo del potere. Io che sono la mattina alle 6:20 per arrivare qua sicuro, vengo buttato via come un servo. Voi che vi state appassionando di tutte queste cose non venite che la fine con strisce.
A voi